La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, lunedì 9 marzo, apriamo la nostra newsline fascia informativa locale che trova approfondimenti anche podcast riascoltabili su controradio.it e poi avrà speciali anche sui nostri canali crossmediali su Controradio TV. Apriamo, dicevamo, con il meteo. Claudio Tei dall'AMMA, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Abbiamo già il sole questa mattina, si manterrà per quanto riguarda le prossime ore?
Sì, diciamo una giornata abbastanza tranquilla, si manterrà in mattinata, qualche nuvola quella in più in pomeriggio e la sera, però ecco nel complesso una giornata discreta, qualche acquazzone è previsto solo un po' più a sud sui rilievi tra colline metallifere, amiata, ecco, però fenomeni abbastanza isolati e temperature sempre abbastanza alte per il periodo, con punte anche fino a 18-19 gradi. E diciamo che anche la giornata di domani, martedì, ma anche mercoledì saranno simili, con un po' più di nuvole, ecco, però rispetto a oggi, già dalla mattina il cielo è un po' più nuvoloso, nel pomeriggio qualche piovasco più probabile sia domani che mercoledì, sempre nelle zone interne e anche sulla costa livornese, quindi giornate diciamo un pochino più instabili rispetto a quella di oggi, però ecco senza una perturbazione vera e propria in arrivo.
Stiamo entrando in una dinamica primaverile oppure ci aspettiamo dei colpi di coda per quanto riguarda insomma le temperature?
Allora, la dinamica per il momento è primaverile, con temperature un po' sopra la media, più simili a quella della fine del mese, ecco, che della prima parte, con qualche instabilità pomeridiana. Diciamo che all'orizzonte potrebbe arrivare un pochino più di freddo senza eccessi, però probabilmente la prossima settimana, ma ancora dobbiamo avere delle conferme, ecco, freddo comunque non eccezionale sicuramente.
Grazie anche per questi aggiornamenti, ci risentiremo domattina, breve pausa e torniamo con le notizie.
Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Prima dell'Alba, stagione 25-26, prosa, musica, danza ed eventi. Il teatro incontra tutte le generazioni. Domenica 15 marzo alle 16.30 va in scena Velieri di Vieri Raddi e Elisa Vitiello, spettacolo dedicato a bambini e ragazzi, una storia oltre i confini alla scoperta dell'altro, un viaggio per i sette mari fatto di musica e peripezie. Info e biglietti su teatrodante.it.
Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti. Un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti, Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.
Controradio.
Alle 8 e 8 minuti, come anticipato, la nostra newsline viene aperta dandovi conto delle mobilitazioni indette anche per oggi sul nostro territorio, le iniziative, le proteste, i cortei nell'ambito dello sciopero transfemminista. Noi salutiamo Giada Bonu, non una di meno, Firenze, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Disarmiamo guerre e patriarcato, un grido che ha unito 60 piazze italiane. Ieri una giornata di mobilitazione lanciata da non una di meno contro le politiche del governo sul contrasto alla violenza di genere, contro la guerra all'Iran e per bloccare il DDL. Buongiorno, anche Firenze è stata una piazza animata dal pomeriggio alla sera, tantissimi cittadini, le cittadine e anche i bambini che hanno preso parte a questa mobilitazione. Vogliamo raccontarla?
Sì, assolutamente. Siamo state in piazza da dieci anni a questa parte, dalle 3, in piazza Santissima Annunziata. È una piazza partecipata da tantissime organizzazioni, da Maschia al Melograno e dallo Spazio Bimbo a tanti banchetti come Noriam e così via. E per poi fare il tradizionale rito, come ogni 8 del mese, nel quale viene messo purtroppo un pannuello e un lucchetto per ogni donna morta per femminicidio, e siamo poi partite in un lungo corteo che ha segnato delle tappe simboliche della città, tappe che vanno da la regione per parlare di salute, alla fortezza d'Abasso per parlare della cultura dello stupro, il famoso caso del 2008, e invece il bisogno di costruire una cultura del consenso anche contro il recente DDL Buongiorno, per poi bruciare una scritta, la scritta Desiderio, in Piazza Indipendenza, provando un po' a raccontare che non sono le pene, che l'aumento delle pene o l'ergastolo che cambiano il fenomeno della violenza sessuale e della violenza di genere, ma solo riappropriarci del nostro desiderio e imparare a vivere diversamente la sessualità, e poi l'educazione sessuaffettiva nelle scuole, cosa che il governo finora ha voluto solo bandire con il consenso informato. E questa è un po' la giornata, continua oggi perché quest'anno ha 2 giorni di mobilitazione.
Ecco, a proposito di educazione sesso-affettiva, anche su questo torneranno gli studenti e le studentesse in piazza Santissima Annunziata, ritrovo alle 9.30 tra poco, un corteo, una mobilitazione che si farà ponte anche con le lavoratrici degli Uffizi, una giornata come quella di ieri di condivisione, perché la piattaforma è trasversale in quanto riguarda tutti e tutte, come farlo capire che diritti e parità di genere hanno a che fare con l'inclusione?
Beh, probabilmente potremmo raccontare che è una situazione mondiale che non fa stare bene quasi nessuno. Bisogna avere moltissimi privilegi per poter star bene nel mondo che stiamo vivendo in questo momento. E invece esistono delle trasformazioni che sicuramente a qualcuno costano più fatica di qualcun altro, perché in qualche modo lasciare andare un pezzo del proprio potere costa fatica. Ma è verso un orizzonte in cui tutte e tutti possiamo stare meglio, e questo ha a che fare con la redistribuzione, con un diverso uso delle risorse, con una diversa cura di noi stessi ma anche del pianeta, e poi sicuramente con il rifiuto della guerra. E noi siamo convinte che questo che il femminismo e il transfemminismo siano un elemento che può legare proprio in forma di alleanze variabili, imprevedibili, ma anche in forma di complicità verso un orizzonte di trasformazione che può far stare meglio tutte e tutti.
Non una di meno si proietta già in una mobilitazione che proseguirà rispetto al DDL Buongiorno e al suo iter in Senato.
Sì, noi su questo saremo irremovibili. Il prossimo passaggio di discussione del testo di legge è l'8 aprile. E abbiamo lanciato insieme con la rete dei centri antiviolenza del Lazio, la rete Dire, che è la rete dei centri antiviolenza femministi nazionale, abbiamo lanciato una mobilitazione permanente per dire che senza consenso è stupro. E oltre a dover dire che solo no è no e che solo sì è sì, vogliamo dire che è importante il nostro desiderio, cioè è importante quello che sentono le donne, non solo rispondere al desiderio di qualcun altro. Il piano delle politiche è fondamentale, ma è ancora più fondamentale trasformare la cultura alla base delle relazioni e anche delle interazioni sessuali. E ci troverete in piazza da qui in avanti, e speriamo di essere tantissime, tantissimi sempre, per bloccare questo DDL che non può passare, perché sarebbe una retrocessione a prima della legge del 96, in cui per il primo momento appunto c'era stato il passaggio dello stupro come reato contro la persona anziché la morale. Ecco, ora, anziché andare avanti includendo il concetto di consenso che viene dalla Convenzione di Istanbul, e che la Convenzione di Istanbul ci richiede di inserire nella legislazione, si tornerebbe indietro di 50 anni, e questo noi non lo permetteremo.
E noi lo racconteremo anche dedicando un 25 novembre al mese, la puntata di marzo, proprio al DDL Buongiorno, con le giuriste che si stanno muovendo e mobilitando per sostenere questa battaglia. Grazie a Giada Bonu, non una di meno, Firenze.
Grazie a voi e buona giornata.
Vi ricordiamo poi, come anticipato, nell'ambito della giornata di sciopero globale transfemminista, la mobilitazione delle lavoratrici precarie dei musei, Sudcobas e USB alle 9 in piazza Santissima Annunziata, per il corteo degli studenti e delle studentesse alle 11 in piazza Pitti, e giornata di sciopero nazionale proclamato anche da FL, CCGL, Filcams, CGL per l'intera giornata lavorativa, per rivendicare l'importanza dei diritti delle donne. A Livorno dalle 7.40 in corso un volantinaggio, alle 10 assemblea pubblica in via Ciadi 8. Now Grazie a Aretha Franklin per introdurre, buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti e far risuonare anche le parole di Giada Bonu, di Non Una di Meno. Ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Ti introduco proprio a partire dall'ultimo tema che abbiamo toccato, ovvero quello dello sciopero transfemminista di oggi e dei privilegi per stare bene che ci raccontava Giada Bonu di Non Una di Meno. Sembra infatti che in questa società, insomma, o hai certi requisiti, soprattutto di welfare familiare, diciamo, e di carattere economico, oppure genitore, è difficile che tu possa diventarlo. Lo ha ribadito persino la figlia di Mattarella, Laura Mattarella, in un'intervista oggi sulla Repubblica. Donne ai vertici, la maternità resta un ostacolo, direi anche la paternità, visto la bocciatura del congedo parentale paritario proprio di qualche giorno fa.
Esatto, perché sembra come voler permanere questa idea per la quale è la donna colei a cui spetta la responsabilità, in caso ci siano dei figli, di doverli accudire, facendo salvo il padre. E questa cosa è piuttosto, come dire, non è solo fuori dai tempi che viviamo e per la società a cui diciamo ci stiamo pur faticosamente, spero tutti, abituando, ma è anche svantaggiosa rispetto all'opportunità che tu vuoi dare a una famiglia di poter avere un equilibrio di gestione proprio pratico della propria vita. Perché anche per me effettivamente io ho usufruito personalmente di 3 mesi col 30% del mio stipendio di congedo. Me lo sono potuto permettere esattamente perché ho uno stipendio relativamente buono.
Cioè, tu risulti in quella fetta del 15% di pratiche che ha usufruito del congedo parentale, a fronte dell'84% che è stato utilizzato dalle madri, appunto. Questo la diceva lunga come fotografia sociale.
Esatto, ed è oltretutto figlio anche del fatto che ho lavoro in un'azienda che me lo ha, come dire, concesso senza fare la minima storia, anzi alla mia richiesta di 2 mesi è stata da parte proprio dell'azienda per dire: insomma, fatene sé che forse ne avete bisogno, perché era stata, diciamo, anche una vicenda un po' particolare quella del parto. Quindi ho avuto anche questo appoggio, perché non sempre si ha la fortuna di trovare un'azienda che è ben disposta ad assecondarti nella tua voglia di dare una mano. Può darsi anche che tu trovi un'azienda che tende un po' a scoraggiare questa tua, come dire, già scoraggiata dalle regole, attitudine, e quindi quando poi tutto ti scoraggia è difficile sorprendersi che i dati siano quelli che citavi.
A questo proposito, la riflessione anche sul calo demografico la possiamo tenere insieme all'altro tema che vogliamo affrontare oggi, che è l'immigrazione. Come rispondere politicamente oltre la piazza, riferendoci alle piazze che hanno animato e che hanno in qualche modo blindato anche Prato sabato scorso a seguito della protesta rispetto alla convocazione della mobilitazione del Comitato Remigrazione e Riconquista?
Beh, cavolo, sì, Chiara, perché ormai questa è la più grande vittoria culturale della destra, rispetto alla quale bisogna avere l'onestà di prenderne atto. La vittoria culturale della destra è stato legare nell'immaginario collettivo il più ampio possibile immaginabile il tema dell'immigrazione al tema della sicurezza, saldandoli insieme in un rapporto che però è nefasto per ogni riflessione. Questo, secondo me, è da dove partire per smontare tutta una serie di assunti fallaci e nefasti nei loro esiti, partendo proprio dal fatto che sì, sicuramente l'immigrazione pone delle sfide di integrazione, pone anche marginalmente delle inevitabili sfide della sicurezza, che però sono quelle che esistono a prescindere dall'immigrazione, insomma, per dirla in slogan, anche se non ci piacciono, ma insomma la mafia non l'hanno inventata gli immigrati. C'è però invece un tema rispetto al quale noi continuiamo a fingere di non vedere il disastro che ci stiamo preparando, perché la prospettiva di un paese dove la denatalità è ampiamente sotto il cosiddetto tasso di sostituzione, ovvero un tasso che renda sostenibile per l'appunto il welfare alle condizioni date, non è più sostenibile che nella, di qui a breve noi sappia una popolazione di lavoratori che sarà una frazione di coloro che invece percepiranno, coloro che avranno la fortuna di percepirla, una pensione. E tutto questo è un discorso che è stato completamente spunto, perché prevederebbe che, appunto, nonostante non si abbiano neanche delle politiche di sostegno alla natalità, nonostante questo governo ne abbia fatto una bandiera, non si ha il coraggio di dire che l'unica soluzione temporanea, almeno per favorire un attutirsi di questo fenomeno che ci investirà tutti a breve in maniera drammatica, perché distruggerà proprio l'assetto sociale a cui siamo abituati, è quello, per l'appunto, di immigrazione, integrazione, assorbire nuovi italiani, che non sono quelli che nascono, ma sono quelli che vengono. Questo è un dato che è ineludibile, e possiamo fare finta che non sia così, possiamo fare finta che questo non sia. Ci stiamo raccontando una bugia, viviamo nella menzogna. L'ulteriore menzogna è quella di, appunto, uno Stato che grava in condizioni di bilancio pubblico drammatiche, con un debito pubblico enorme, che continua a fare deficit, e non lo ha fatto per colpa degli immigrati. Presentatemi un immigrato che è andato in pensione a 50 anni scarsi col retributivo e se ne riparla. Non ne conosco uno, sono stati tutti italiani. Probabilmente, purtroppo, se dobbiamo dirlo con assoluta onestà, la generazione dei nostri padri ha vissuto al di sopra delle loro possibilità, svendendo il futuro delle generazioni successive, e oggi siamo qui a non voler affrontare il tema, facendo finta che tutto continuerà ad essere come l'abbiamo sempre vissuto. Non è così. Oltretutto, la grandissima parte del nostro debito pubblico è in mano a fondi stranieri. Bocca al lupo.
Temiamo che anche dal punto di vista locale, in vista della campagna elettorale che sta scaldando i motori per le amministrative anche su un territorio così emblematico, sotto i profili che tu approfondivi, non colga l'occasione neanche questa volta per parlare di opportunità, risorse e tradurla in visioni e strategie politiche. Ma tant'è, staremo a vedere, racconteremo sul locale. Però ti chiedo una valutazione rispetto a un percorso, anche perché la sindaca Funaro dovrebbe venire nei nostri studi proprio mercoledì prossimo, sta portando avanti questo format, lo ha definito proprio così, buon pomeriggio sindaca, però il centrodestra è partito subito all'attacco, perché sono incontri nei quartieri ma a porte chiuse, senza stampa, e ribadiscono in particolar modo i consiglieri di Fratelli d'Italia, i quartieri sono diventati sedi e spazi di confronto solo riservati alla maggioranza, invece non dovrebbero essere sedi di partito ma luoghi istituzionali. Cosa ne pensi di questo percorso, che comunque è, diciamo, un cambio di passo rispetto a un bisogno di essere più aderenti ai bisogni dei cittadini, del territorio, insomma, in ascolto, come diceva Funaro nelle ultime settimane, avendo capito un po' che la situazione, soprattutto dal punto di vista urbanistico, ma anche le cantierizzazioni, insomma, l'esasperazione derivante dal traffico, stava portando un certo malcontento.
Esattamente questo, bravissima, perché il punto è che questa iniziativa arriva in un momento non esattamente di luminosa luna di miele con l'opinione pubblica cittadina, e quindi inevitabilmente sconta all'inizio un contraccolpo, che è quello di dire: ah, ma ora ci pensi. E sarà un contraccolpo che è inevitabile in questi casi qui, sempre quando si deve gestire, diciamo, per dire all'inglese, crisis management, no? Che sarebbe la gestione della crisi. Ora è una crisi ancora latente, ancora che si percepisce, ma non è diventata proprio un bubbone che esplode, quindi meglio intervenire. Inevitabilmente il primo fronte della critica sarà: ma ci pensate solo ora? E uno normalmente questa critica è giusto che la incassi, ma guardando oltre, perché si è convinto che valga la pena investire per cercare di ricucire, di riallacciare un primo passo, che sarà quello, appunto, di essere investiti dalle critiche. Probabilmente non sarà l'unico che si dovrà affrontare, è bene mettersi nell'animo, nella predisposizione dell'animo di accoglierlo con, come dire, anche col sorriso, volendo, perché qui c'è un investimento grosso da fare. Non è esattamente, appunto, il momento più felice, va accompagnato sì il momento dell'ascolto, ma anche un momento di presenza attiva sui fronti più caldi, ribadisco, anche avendo però la forza di imporre il proprio punto di vista, ad esempio su un tema come quello della sicurezza, rispetto al quale è giusto sempre ricordarsi che, come dire, i poteri del sindaco sono relativamente, come dire, contenuti, e però invece laddove invece questi poteri, su temi in cui questi poteri sono molto più impegnativi e importanti, come il fronte dell'urbanistica, ecco lì bisogna dare dei segnali di una svolta, se si ritiene che questo sia opportuno, che siano tangibili e non si risolvano solo nell'ascolto.
Ci occuperemo anche di questo con la sindaca Funaro mercoledì 11 marzo alle 8:40. Grazie, a lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti.
Grazie a te, Chiara, buona giornata. I am not an angry girl, but it seems like I've got everyone fooled. Every time I say something they find hard to hear, they chalk it up to my anger and never to their own fear. Imagine you're a girl just trying to finally complain, knowing full well they prefer you were dirty and smiling. And I am sorry, but I am not a maiden fair, and I am not a kitten stuck up a tree dead working for the man. And generally I agree with them. Giusto uno sguardo alle principali notizie di oggi dalla stampa locale. In apertura della Nazione, Fulgor pronta l'offerta per l'acquisto, la mossa della Fondazione CR per l'ex cinema diventerà un modello di riferimento internazionale, Palazzuolo e restyling inizia a decollare. E poi la fotonotizia nel mirino riguarda i monopattini, pugno di ferro, in un anno 3.000 multe, quasi 10 al giorno, l'80% è per guida senza casco e dal 1 aprile rivoluzione sullo share. La Repubblica invece si concentra sull'urbanistica verso la svolta, il piano di Palazzo Vecchio dalla Merca fino all'area Foster, la maggioranza presenta le nuove regole per i costruttori, domani la riunione di maggioranza, il contributo dei comitati, la spinta della CGL. Ma siamo a pochi istanti dalla linea a Milano per il GR di Popolare Network, ci risentiremo e ci rivedremo subito dopo anche su Controradio TV con un focus guerre dimenticate, i conflitti nel continente africano. Rimanete con noi.
Stati Uniti, vicino ai Pasdaran, le cosiddette guardie voi della rivoluzione, Mojtaba è stato indicato da un'assemblea che ne ha fatto il terzo leader del paese dalla rivoluzione di fine anni 70 dopo il padre e l'ayatollah Khomeini. Nei giorni scorsi Trump si era detto contrario alla possibilità che fosse il figlio di Khamenei a guidare l'Iran, definendolo un peso piuma e pretendendo di avere un ruolo nella scelta sulla successione.
Intanto in Medio Oriente proseguono gli attacchi incrociati. Nella notte Human Rights Watch ha accusato l'esercito di Netanyahu di aver usato fosforo bianco su aree residenziali nel Libano meridionali, mentre il regime iraniano ha annunciato un lancio di missili verso Israele. Ieri sera era arrivata notizia della morte di un soldato americano rimasto ferito nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Sale così a 7 il numero dei militari statunitensi uccisi finora. La rappresaglia iraniana continua a colpire anche gli altri paesi del Golfo Persico. Nelle ultime ore è toccato a Kuwait e Bahrain, dove l'agenzia di stampa ufficiale parla di 32 persone ferite, il numero più alto in un singolo bombardamento tra quelli che hanno preso di mira gli stati del Golfo.
E nelle ultime ore un'agenzia iraniana ha diffuso un video che rafforza l'ipotesi di una responsabilità americana nell'attacco che ha causato un'enorme strage in una scuola femminile colpita nelle prime ore di guerra. Ieri Trump aveva sentito al telefono il presidente francese Macron, che oggi sarà a Cipro, uno dei paesi presi di mira dalla rappresaglia di Teheran. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato anche con il premier britannico Starmer, per la prima volta dopo le critiche che i due si sono scambiate a distanza per le proprie posizioni sulla guerra. Tra i suoi effetti continua a esserci un forte aumento del costo del petrolio, che ha superato i $100 al barile. Non succedeva dal 2022. Calerà rapidamente con la distruzione della minaccia nucleare dell'Iran. È un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza, ha scritto Trump sul suo social network.
Ieri sera la presidente del Consiglio Meloni ha parlato a ruota libera in un'intervista molta alla propaganda per il sì al referendum, con i soliti attacchi ai magistrati, a cominciare da quelli che emettono sentenze sgradite al governo sui CPR albanese. Poi le reiterate posizioni a favore della famiglia nel bosco. E anche in questo caso i giudici abruzzesi che hanno deciso di separare la famiglia sono stati nel mirino, giudici nei cui confronti il ministro della giustizia Nordio ha mandato gli ispettori. E infine da Meloni un'affermazione pilatesca sul tema più importante, la guerra in Iran. Né condivido né condanno, ha detto, l'attacco all'Iran.
Il sindaco di Gran Montana, Nicolas Ferraud, e altre 4 persone sono i nuovi indagati nell'inchiesta svizzera sulla strage di Capodanno al Constellation, che ha fatto 41 morti, 115 feriti, molti dei quali in gravissime condizioni. Al sindaco e ai 4 altri nuovi indagati, politici e funzionari del Canton Vallese, sono imputate le stesse accuse contestate ai coniugi Moretti, proprietari del locale: incendio, omicidio e lesioni colpose.
Oggi lo sciopero transfemminista, che quest'anno è stato proclamato per il 9 marzo, dato che l'8, la giornata internazionale della donna, era ieri, era domenica. Stamattina al Quirinale ci sarà una cerimonia con il presidente della Repubblica Mattarella e con quella del Consiglio Meloni, e in una serie di città ci saranno ancora mobilitazioni. A Milano tra un'ora è previsto un corteo studentesco da Largo Cairoli.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart. In studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11. Code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1. Il tutto in direzione del capoluogo. Infibili code a tratti per i spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre infibili prudenza per Nebbia Banchi tra Firenze e San Miniato. Ricordiamo inoltre la chiusura del tratto compreso tra Darsena, Toscana Est e Livorno nelle due direzioni. Quanto riguarda il ponte mobile sui Navicelli, procedono gli interventi di riparazione. Si prevede che il ponte sarà riaperto al transito veicolare a partire da mercoledì, anche se il suo meccanismo di apertura resterà ancora fuori uso. Ulteriori dettagli sul sito della città metropolitana di Firenze. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, per incidente, restringimento di carreggiata in via delle 5 vie con traffico rallentato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Tornano i martedì del VSE in Sala Ferri. Martedì 10 marzo alle 17.30 in Sala Ferri, lo scienziato Guido Tonelli presenta L'eleganza del vuoto. Info vs.it.
Mongolia 2,
Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei Ghair, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Il Controradio Club sostiene Controradio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 2000 soci, ma ancora oggi nuovi ascoltatori si stanno iscrivendo per sostenere la radio.
Sempre più in alto!
Il Controradio Club è una comunità di ascoltatrici e ascoltatori che condividono valori e passioni, uniti dalla voglia di vivere insieme e insieme alla radio, esperienze culturali e ricreative. L'ultima molto ricreativa? La fantastica cena al Tenax con i cuochi dell'Alleanza Slow Food, Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Se sei interessato, vai su www.controradioclub.it oppure passa in radio in orario di ufficio.
Controradio.
Controradio contro la guerra.
Alle 8:38 minuti riprendiamo la linea dai nostri studi e anche su Controradio TV, visibili dunque anche sui nostri canali crossmediali nell'ambito dello spazio Controradio contro la guerra. Ci occupiamo oggi di guerre dimenticate, i conflitti nel continente africano, uno speciale, un'anticipazione in vista dell'evento promosso per il prossimo 11 marzo al Teatro Politeama di Poggibonsi, dal Forum della Pace Valdelsa e dal Circolo Alessandro Orsetti, un appuntamento quanto mai importante per capire la questione africana. Saluto subito i nostri ospiti in collegamento anche video. Sara Cecchetti, analista geopolitica, Atlante delle guerre, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Masika Daniela Vaninetti, italiana di origini congolesi, esperta di sicurezza internazionale e migrazioni, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno.
E Dario Ceccherini, promotore dell'iniziativa, buongiorno Dario.
Buongiorno e buon compleanno a Controradio.
Grazie, grazie. Sì, inizieremo tra poco i festeggiamenti di questo 50esimo che insomma si proietta nel futuro anche per necessità di creare piazze di confronto informativo. Dario Ceccherini, partiamo proprio da te, contestualizzando l'importanza di questo incontro e di questo approfondimento sul continente africano.
Sì, allora intanto vorrei dire che ci saranno due momenti mercoledì prossimo. Il primo alle 14 al liceo Alessandro Volta di Colle di Valdelsa, io lì insegno, e ci sembrava opportuno, giusto e anche bello far sì che gruppi di studenti potessero incontrare questo tema, il tema delle guerre presenti ma meno visibili, meno raccontate, e lo potessero fare con due persone che hanno esperienze e competenze così solide e così rilevanti come appunto Sara e Masika. E questo sarà alle 14 al liceo, e poi ci sposteremo appunto alle 18 al Teatro Politeama per un incontro pubblico. Beh, l'esigenza di raccontare la guerra e tutte le guerre credo che sia un'esigenza che tutti noi sentiamo. Siamo naturalmente presi da quelle che più adesso ci colpiscono e che sono anche le più raccontate. Poi come sono raccontate possiamo discuterne, però c'è una dimensione di guerra che coinvolge un continente intero, appunto l'Africa, con tutte le conseguenze che possiamo e immaginare e che vediamo, e non si comprende bene quello che accade anche in questa porzione di mondo in cui abitiamo, anche in questo spazio del Mediterraneo, se non ci si dota degli strumenti di conoscenza, se non si seguono quelle vicende. Questo è la ragione per cui abbiamo chiesto la disponibilità a Sara Cecchetti, a Masica, di venire in Valdelsa e di descrivere, raccontare quelle vicende e anche le loro esperienze.
Una Valdelsa particolarmente attiva, impegnata, lo dobbiamo dire, lo stiamo raccontando in questi mesi. Ricordiamo anche l'associazione Scintilla che partecipa all'organizzazione dell'evento, l'Atlante stesso delle guerre e dei conflitti del mondo. Sara Cecchetti, uno strumento importantissimo per analizzare la geografia dei diritti umani. Ecco, qual è la situazione in particolar modo che tu conosci per quanto riguarda il Sudan?
Sì, l'Atlante come tutti gli anni fa, diciamo, una mappatura di quelli che sono i contesti in guerra o in crisi. Il Sudan è uno di questi. Io oggi ho deciso di, insomma, anticiparvi quelli che poi saranno dei contenuti che tratteremo in maniera più approfondita l'11, concentrandomi sul Sudan, proprio perché questo forum Guerre Dimenticate vuole andare a prendere in analisi quegli scenari che normalmente, diciamo, non vengono raccontati. La scelta del Sudan nasce dal fatto che perché come il Sudan esistono appunto diversi contesti africani che non vengono narrati, a cui non si dà spazio. La scelta del Sudan in quest'ottica può essere interessante per diciamo i risvolti che la guerra in Sudan vedrà rispetto allo scenario che più oggi cattura l'attenzione, ovvero la guerra tra Iran e Israele, Stati Uniti. Diciamo tirare un attimo le linee e dare il contesto, il Sudan ormai affronta uno scenario di guerra catastrofica da più di 2 anni, una vera e propria guerra civile che ha portato a un numero esponenziale di morti, più di 12 milioni di sfollati, un numero anche di crimini di guerra e crimini contro l'umanità che sono stati più volte attenzionati. Qualche mese fa, a ottobre 2025, la città di Al-Fashir, dopo mesi e mesi di assedio, è caduta per mano appunto dell'esercito del generale Mehdi, e in quell'occasione grazie anche a riprese aeree sono stati appunto mostrati dall'alto dei crimini efferati. In questo contesto c'è da dire che la guerra in Sudan molto probabilmente risentirà in un modo o nell'altro di quelle che sono le vicende dell'Iran, perché l'Iran da tempo, dall'inizio di questa guerra, sostiene la fazione delle cosiddette SAF, quindi dell'esercito regolare sudanese, con invio di armi. Ecco, in questo contesto, dall'altra parte invece, l'esercito di MD è sostenuto ad esempio dagli Emirati Arabi Uniti, quindi tutta una serie di attori che adesso sono coinvolti in un altro scenario di guerra e che in un modo o nell'altro molto probabilmente non potranno dare lo stesso appoggio che hanno dato finora al Sudan. Quindi ecco, è importante capire come lo scenario di guerra adesso in corso andrà di fatto ad influenzare altri scenari come quello sudanese, che però non si raccontano.
Questo ci fa capire anche appunto l'interconnessione cui faceva riferimento Sara Cecchetti, e che non può lasciarci indifferenti nemmeno dal punto di vista proprio dell'interpretazione degli equilibri che poi si vanno a intaccare, un riverbero di quello che sta accadendo in Medio Oriente che senz'altro va a incidere anche, diciamo, su le guerre dimenticate delle guerre dimenticate. Masica, Daniela Vaninetti, stiamo parlando dell'Africa orientale, in particolar modo Eritrea ed Etiopia.
Certo, i collegamenti che ci sono tra la guerra in atto tra Israele, Stati Uniti e l'Iran sicuramente hanno delle implicazioni anche per tutta l'Africa orientale, non solo Etiopia ed Eritrea, dove comunque questi stati hanno degli interessi abbastanza chiari, soprattutto per il controllo del Mar Rosso. Sono degli stati chiave per queste risorse, ma anche per esempio per risorse come l'approvvigionamento di acqua per il Nord Africa. Si pensa per esempio alla questione della diga fatta in Etiopia,
che è entrata in piena attività proprio l'anno scorso. Ci sono tanti aspetti che bisogna considerare per cercare di capire quali sono i risvolti. Quello che noi cerchiamo di fare è cercare di collegare questi punti che sembrano così lontani tra di loro in realtà, ma sono strettamente collegati da interessi, per esempio in termini di questione di sfruttamento delle risorse, in termini di questione di accesso ai punti di snodo dell'economia mondiale, dei trasporti e delle catene di approvvigionamento. In particolare durante l'evento dell'11 cercheremo di collegare sì Etiopia ed Eritrea, che hanno un conflitto che va avanti da moltissimi anni per il contenzioso dell'accesso al Mar Rosso, ma anche per esempio la questione del riconoscimento del Somaliland da parte di Israele e cosa implica ciò per la Somalia e tutta la lotta per esempio ad Al-Shabaab e al terrorismo in quella zona, ma allo stesso tempo in quali modi si riverbera questo conflitto anche per paesi come il Kenya, l'Uganda e il Sud Sudan, che essendo partner diretti di questi paesi poi ne vengono toccati direttamente da questi conflitti inevitabilmente.
Vorrei chiedere ad entrambe, partendo da Cecchetti, siccome il sottotitolo di questo evento è l'eredità della decolonizzazione incompiuta, cosa significa per l'Africa tutto questo, cosa si poteva fare, ma soprattutto cosa adesso potrebbero e dovrebbero fare le istituzioni internazionali?
Vado io un attimo.
Certo, sì, prego Sara.
Diciamo che non c'è sottotitolo più azzeccato in questo. I ragazzi del forum sono stati molto esemplificativi. Diciamo che c'è un'esigenza di responsabilità a cui spesso noi non ci sentiamo chiamati, ma che è essenziale. Un esempio sempre sul Sudan è il discorso degli Emirati Arabi Uniti. Per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, loro inviano diverse armi dall'inizio, se non prima appunto, dello scoppio della guerra civile a quelle che sono le forze di supporto rapido. Molte di queste armi sono armi che sono state vendute dall'Unione Europea, di cui effettivamente noi non parliamo mai. Qualche mese fa uscì un articolo del New York Times dove veniva chiarito in modi anche diciamo roccamboleschi in cui queste armi riescono ad arrivare in Sudan. Era stato utilizzato un finto ospedale costruito in Chad per fare arrivare queste armi in Sudan, alcune armi in generale finanziate anche dall'Unione Europea. Un altro esempio, io sono in realtà specialmente esperta di Repubblica Democratica del Congo, insomma anche quello è uno scenario a cui si dà poco spazio. Dopo la caduta dell'Est sotto l'M23 ci sono stati movimenti di mobilitazione perché il Parlamento europeo mettesse in discussione quello che è il memorandum che l'Unione Europea ha con il Ruanda per il commercio di minerali di sangue che provengono dal Congo. Ecco, quindi tutta una serie di scenari di conflitto in cui noi, anche se spesso non se ne parla, abbiamo delle responsabilità che sono frutto appunto di un processo di decolonizzazione che non è mai avvenuto in maniera totale.
Masica Daniela Vaninetti.
Certo, e c'è anche da ricordare ovviamente che il processo di decolonizzazione, nonostante sia avvenuto negli anni 60, è estremamente giovane e quindi ovviamente il processo di costruzione di questi stati è complicato, soprattutto per il fatto che per esempio molti dei confini, se non tutti i confini degli stati africani per esempio, sono stati decisi dai poteri coloniali e non necessariamente dagli africani stessi. Uno degli scenari di guerra che vediamo adesso è proprio in Sud Sudan, ma anche nel Sudan stesso. Sono due stati che non volevano necessariamente stare insieme al momento della decolonizzazione, sono stati creati come un unico stato soprattutto per interessi di estrazione del petrolio, che ha portato a far sì che una parte dello stato, per esempio il Sudan, venisse sviluppato in termini di infrastrutture, mentre invece il Sud Sudan venisse sviluppato in termini di estrazione. Il Sud Sudan poi è riuscito ad ottenere la propria indipendenza nel 2005, lo stato più giovane al mondo, se vogliamo ricordarlo. Il problema è che adesso il retaggio coloniale di come sono stati disegnati i confini di questi stati è ovviamente un punto caldissimo. Stessa cosa per il proprio l'Eritrea, il Congo d'Etiopia che cerca l'accesso al mare costantemente nonostante l'Eritrea abbia avuto la propria indipendenza. E quindi ci sono tutte queste eredità che sono estremamente tangibili, non è solo una questione di prospettive o di razzismo globale, ma una prospettiva molto concreta di come sono costruite le infrastrutture con l'idea specifica coloniale di estrarre dal continente e poi ovviamente le ricadute che ne ha sulla popolazione e sui conflitti che si vedono oggi.
Queste alcune delle anticipazioni dell'evento promosso per mercoledì prossimo. Ci stanno arrivando messaggi al 342-8104-111 di interesse per approfondimenti di questo tipo, chiedendoci anche dove avverrà l'evento: al Teatro Politeama di Poggibonsi alle ore 18 mercoledì, proprio con le nostre ospiti Sara Cecchetti, Masika Daniela Vaninetti, che ringraziamo. E un'ultima parola a Dario Ceccherini. Questo conferma, Ceccherini, quanto sia importante anche che approfondimenti di questo tipo, geopolitici, che vengono dimenticati poi nell'analisi, che invece ha forti strumenti di interpretazione poi anche dello scenario attuale, delle cronache di guerra che stiamo raccontando, sia importante che venga messo a conoscenza delle giovani generazioni. L'appuntamento scolastico che citavi nel primo pomeriggio o la mattina, ora non ricordo esattamente l'orario, ma insomma è preventivo rispetto all'evento alle 18 al Politeama.
Sì, infatti, no, è alle 14, subito dopo il termine delle lezioni. È importantissimo, tutti gli ascoltatori hanno avuto modo di sentire nei due interventi di Sara e di Masika Daniela la relazione esistente tra gli scenari di guerra ora più evidenti e quegli scenari di guerra. Se vogliamo comprendere cosa sia la guerra, che cosa la muove, quali siano le logiche feroci che determinano ciò che ora drammaticamente osserviamo, dobbiamo passare da momenti come questo e fare in modo che soprattutto le persone più giovani possano avere accesso a queste informazioni che non sempre sono raggiungibili, anzi lo sono in modo piuttosto raro. E grazie anche appunto alla vostra sensibilità, alla vostra attenzione che permette di far sapere che ci sono questi appuntamenti, noi speriamo di estendere progressivamente di città in città nella nostra Valdezza occasioni come queste. Per noi sono fondamentali e, lo ripeto, ha fatto bene a sottolinearlo, lo sono soprattutto per le più giovani generazioni.
E allora alle 8:55 minuti salutiamo i nostri ospiti Ceccherini, Vaninetti e Cecchetti per essere stati con noi. Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Guerre dimenticate e conflitti nel continente africano, 11 marzo, Teatro Politeama di Poggibonsi alle 18, trasmissione condivisibile e riascoltabile già sui nostri canali crossmediali a partire dal podcast su controradio.it. Adesso una breve pausa e poi sempre sui nostri canali crossmediali, quindi sia in radio che in video, uno speciale referendum, Raffaele Palumbo e nuovi ospiti per avvicinarci anche con strumenti di informazione e di servizio rispetto al voto per il referendum costituzionale consultivo sulla riforma che riguarda la giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo prossimi. Rimanete con noi.
Contro radio, contro la guerra. La newsline di Contro Radio. L'informazione prima di tutto. We'll be right back.
50 anni di Controradio, Rock Contest, Blue e Controradio presentano Bad Apple Sons in concerto. Vincitrice del Rock Contest 2008 torna a sorpresa con un nuovo album, una delle formazioni più potenti e rumorose dell'underground nazionale. Special guest Alberto Mariotti, anima di Samuel Catarro e King of the Opera. Ad aprire la serata a Roma, il Garage Rock dei Sad Side Project. Sabato 14 marzo al Blue di via Manfredo Fanti a Firenze, tre vincitori del Rock Contest on stage per un evento davvero imperdibile. Ingresso con tessera Glu.
Contro Radio.
Martedì del Viesse in Sala Ferri. Martedì 10 marzo alle 17.30 in Sala Ferri, lo scienziato Guido Tonelli presenta L'eleganza del vuoto. Info viesse.it. Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9.05, un nuovo approfondimento dedicato al tema referendario. Tra due settimane si voterà per il referendum costituzionale consultivo sulla riforma che riguarda la giustizia. Domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e ancora lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 si voterà senza quorum. Per vincere servirà la maggioranza dei voti espressi su un unico quesito costituzionale. Approvate il testo della legge costituzionale concernente norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzioni della Corte disciplinare. Ne parliamo questa mattina con alcuni ospiti, anche in video sui nostri social. Anche in video sui nostri social c'è il nostro Giorgio Bernardini, che non ci sente, dice qui, per cui ora miglioriamo il collegamento tra pochissimo, perché Giorgio Bernardini ha seguito un po' di incontri e ci aiuta a capire di che cosa parliamo quando parliamo di referendum in merito alle domande che le persone che partecipano a questi incontri fanno. C'è un aspetto molto interessante di questa vicenda che ha a che fare con il ruolo che hanno giocato i comuni, un aspetto che in questa forma è stato in qualche modo inedito, nel senso che i comuni, anche se mettiamo di orientamento di centrosinistra, quindi un orientamento teso a votare per il no al referendum, si sono attivati per fare una serie di incontri, appuntamenti, approfondimenti, faccia a faccia, dove c'era sia il no che il sì, per in qualche modo favorire la conoscenza e dunque la partecipazione dei cittadini. Il Comune di Firenze ha degli strumenti inoltre abbastanza difficili da trovare in Italia, che vanno proprio in questa direzione, per cui Laura Sparavigna, saluto e ringrazio l'assessore al Comune di Firenze, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno.
Laura Sparavigna ha alcune deleghe, tra cui appunto l'efficienza amministrativa e la Smart City, innovazione, servizi informativi, insomma alcune deleghe che ci aiutano, l'abbiamo interpellata per capire che poi il grande tema per il referendum, non ne parliamo nemmeno, ma in generale per ogni momento in cui ci si reca le urne, è quello del combattere il fenomeno dell'astensionismo. Come Comune di Firenze, Laura Sparavigna, che cosa accade su questo versante?
Diciamo che la ricerca di l'obiettivo è semplice, anzi diciamolo proprio così con pochissime parole, rendere veramente l'esercizio del diritto dovere di voto assolutamente facile, semplice ed estremamente accessibile. Per questo, dal momento in cui siete nel vostro domicilio sino all'arrivo esattamente in cabina, abbiamo messo su una pluralità di servizi in collaborazione con l'ASL per garantire a ogni persona l'accompagnamento. E mi raccomando, non sono misure esclusivamente pensate per i grandi anziani della città, che sappiamo comunque essere una percentuale rilevante dei residenti fiorentini, ma è pensata per tutte quelle persone che nell'arco della propria vita possono sperimentare situazioni temporanee o permanenti di disabilità o delle difficoltà. Nello specifico abbiamo tre servizi che vorrei assolutamente condividere, e anzi ringrazio Controradio per facilitare da sempre la democrazia e la partecipazione all'espressione del diritto di voto. Il primo è l'accompagnamento al seggio per quelle persone che hanno ovviamente delle situazioni sanitarie che rendono difficile l'autonomo raggiungimento con mezzi pubblici o con mezzi privati del seggio. Basta nei giorni il 21, il 22 e il 23 marzo, quindi due giorni del voto e il giorno prima, chiamando al telefono ai numeri indicati dall'ASL, che sono 055 il 2616880 oppure lo 055 2616864 oppure mandando un'email a direzione.serviziSociali@comune.fi.it indicando ovviamente il vostro nome e cognome, il vostro seggio di destinazione e l'orario in cui gradireste esercitare il vostro diritto di voto. Sarà organizzato un trasporto pubblico dal comune per garantirvi l'accompagnamento al seggio. Andando avanti, una volta che arrivate al seggio, per coloro tutti i seggi lavoriamo incessantemente, stando anche spesso nei luoghi della pubblica istruzione, della scuola dell'obbligo italiana, sono tutti senza barriere architettoniche, ma se per qualsiasi motivo ci fossero degli impedimenti che vi rendono ostativo l'accesso alla cabina, non c'è nessun problema, parlate con il referente di plesso e sarete immediatamente accompagnati nel seggio più vicino, dove abbiamo la garanzia che non ci siano barriere architettoniche. Quindi anche lì assolutamente la priorità è garantire l'accesso al voto. Per invece quelle persone che cosiddetto il voto non deambulante in gergo, questa dicitura che trovate anche sul sito del comune, anzi andando in rete civica, scrivendo servizio elettorale o come fare per votare, trovate tutta la lista dei servizi pensati appositamente per i cittadini e le cittadine di Firenze, con indicazioni semplici, pratiche, facili e soprattutto immediate. Sono tutti servizi pensati su misura per noi, quindi usiamoli perché ci servono. Per il voto non deambulante, dicevamo, riguarda sia situazioni di grave e permanente disabilità, come persone con difficoltà visive o prive di arti superiori, ma riguarda anche situazioni che possono capitare molto più frequentemente, come ad esempio una ingessatura che riguardi sia l'articolazione delle mani su entrambe le mani, insomma situazioni che possono capitare molto frequentemente nelle nostre famiglie. Non preoccupiamoci, anche qui per il voto non deambulante basta semplicemente o passare dall'ASL, avere quindi il certificato della propria difficoltà, o andare e verrà così nominata la persona che potrà votare al vostro posto. Ovviamente questa è una cosa che può essere fatta, la persona che vi sostituirà in questo caso lo può fare esclusivamente una sola volta. Questo ovviamente per garantire il segreto rispetto del vostro voto. Per quanto riguarda invece il voto domiciliare, che è quindi la possibilità di votare direttamente dal proprio luogo abitativo, questo era possibile tramite una richiesta che andava mandata entro il 2 marzo. Le richieste sono veramente moltissime, quelle arrivate nel comune, però ecco, ora questo servizio è sospeso, ma rimangono tutti gli altri che vi stavo dicendo. Ultima cosa: c'è chi la rinnova nei mesi precedenti e chi se lo ricorda il giorno stesso del voto. Ovviamente tessera elettorale e carta d'identità, quindi qualcosa che certifichi la vostra identità, anche il passaporto in realtà, e la vostra preziosissima tessera elettorale. Qualora le abbiate smarrite, ci sono tutti i servizi straordinari aperti nell'ultima settimana del antecedente il voto, quindi subito prima della prossima praticamente. Nelle sedi decentrate dei PAD, i punti anagrafici decentrati, quindi nelle sedi dei quartieri, potete andare e avere l'appuntamento straordinario, oppure i giorni stessi del voto dalle 7 alle 23, quindi con un orario il più esteso possibile, di fatto esteso tanto quanto l'apertura dei seggi, potete andare in Viale Guidoni e avere il rinnovo automatico dei vostri documenti. Insomma, andate e votate, decidete voi cosa volete anche in questo caso che sia fatto.
Questo è per raccontare del ruolo del Comune di Firenze per quello che riguarda l'accesso al voto, rendere il più accessibile, il più semplice possibile votare in un momento in cui la contrazione dei votanti è molto forte. Laura Sparamigna, grazie per essere stata con noi, grazie per queste informazioni che provano a colmare quel divario che dicevamo prima. Buona giornata a lei, buon lavoro.
A voi buona giornata e buon voto.
Grazie a Laura Spagnavigna, assessora del Comune di Firenze. Andiamo da Giorgio Bernardini per sentire un po' quali sono, qual è anche, come dire, il mood, un po' il sentiment, tutto questo parola in inglese per raccontare come le persone che più o meno pensano di andare a votare si stanno informando, perché non dimentichiamo, si tratta di un tema estremamente tecnico da questo punto di vista, per cui è anche interessante vedere le persone che decidono di andare a votare, come dire, a prescindere da uno schieramento politico, cioè vanno a votare contro il governo, vanno a votare a favore del governo. No, ci sono delle persone che stanno dicendo: vabbè, vediamo di capirci qualcosa, perché qui si parla di temi, ripeto, molto tecnici, dalla separazione delle carriere allo spacchettamento del CSM ad altro. Giorgio Bernardini, puoi sentirmi? Prima ti vedevamo benissimo.
Posso sentirti benissimo,
Giorgio. Molto bene, Giorgio, raccontaci, bene. Raccontaci tutto dal tuo punto di vista, che cosa hai osservato?
Sì, guarda, intanto hai assolutamente azzeccato al 100% il tema. Io, come dire, non so tutte quelle cose che sa l'assessora Sparavigna, che saluto, ringrazio, ma so un'altra cosa, quelle che, come tu, Raffaele, ami dire spesso, come dire, citava Kapuscinski, no? Cioè quelle che si scoprono condividendo il destino delle persone che queste cose le vogliono spiegare, raccontare anche a chi non è tecnicamente preparato. In questo senso abbiamo partecipato personalmente ad un dibattito sabato pomeriggio subito dopo quelle piazze che abbiamo raccontato a Prato, un dibattito che sostanzialmente era incentrato proprio fra tecnici su che quali fossero le ragioni del sì o del no rispetto al referendum del 22-23 marzo. Ebbene, quello che dici è proprio vero, cioè c'è il tentativo di andare oltre la comunicazione politica che diciamo così mette in un recinto di pro e contro le persone che invece vorrebbero proiettare la stessa sensibilità rispetto al governo, per esempio, no? Alle maggioranze varie. In realtà avvocati e diciamo professori universitari che si sono confrontati al Palazzo della Provincia in quel pomeriggio hanno sostanzialmente fatto vedere che questo non è vero, che c'è una discussione tecnica che può andare a monte di delle differenze politiche o delle partigianerie che riguardano il Parlamento. Ed è stato molto interessante per questo, perché ci sono, diciamo così, due approfondimenti contrapposti rispetto al tema che riguardano l'uno una difesa strenua del mandato della Costituzione e dei costituenti, e l'altra invece una voglia, soprattutto devo dire nel nostro dibattito che sto citando, da parte degli avvocati penalisti, di andare oltre e di provare, anche se alcune cose non sono molto ben chiare rispetto a come avverranno, no? Perché sono demandate alcuni regolamenti. Ecco. Prego.
Ti ascoltavo con interesse, perché sì. Poi questo ci rimanda appunto a posizionamenti non sempre prevedibili da questo punto di vista, proprio per la tecnicalità dell'argomento. Giorgio, prego, se sì. Vuoi concludere.
Sì, No, concludevo dicendo proprio quello che stavi dicendo tu. In realtà nel dibattito appunto che si è svolto nella provincia di Prato, a cui hanno partecipato anche personalità della giustizia che hanno a che fare con Firenze, per esempio la giudice Ada Mazzarelli della Corte d'Appello, appunto, e poi c'era anche il professore Emilio Santoro, insomma professore di filosofia del diritto che sapete, avrete conosciuto nel tempo, che si sono certo. Un po' schierati a difesa della Costituzione, se posso diciamo riassumere, e quindi in questo senso per il no. E poi c'erano avvocati penalisti molto importanti appunto che anche sono protagonisti dei processi dove si verificano poi anche le ripercussioni di tutto quello di cui stiamo parlando, ed erano appunto l'avvocato Terranova e l'avvocata Mercuri, che invece si erano schierati apertamente per il sì. Ed è stato molto interessante perché il dibattito è andato completamente oltre la partitica, è molto dentro la politica che difende l'indipendenza della magistratura e la vorrebbe sicuramente, quindi la politica alta la vorrebbe più funzionale. Quindi è stato molto molto interessante.
Giorgio Bernardini, grazie anche a te per questo report.
Grazie a voi.
C'è una storia interessante che riguarda un percorso iniziato molti anni fa, nei tempi di Tangentopoli, poi 10 anni dopo i tempi dei girotondi, una stagione politica molto marcata, molto in qualche modo caratterizzata anche da nomi che sono rimasti nella storia, non solo di quel periodo. Francesco Pancio Pardi è stato ad un certo punto anche senatore di un partito, l'Italia dei Valori, il partito di Antonio Di Pietro. Ecco, in questo momento Antonio Di Pietro si dice sta vivendo una seconda giovinezza per questo suo votare sì al referendum, per cui è straintervistato un po' dappertutto, un po' come personaggio simbolo, diciamo così, di un voto che non ti aspetteresti, potremmo dire. Francesco Pancio Pardi prende carta e penna e su Micromega scrive una lettera pubblica a Di Pietro per dire invece le sue ragioni del no. Pardi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Cosa dice questa lettera?
Ho scritto con massima semplicità. Primo, che questa non è una riforma della giustizia, ma è una riforma della magistratura che è punitiva per la magistratura. In secondo luogo, gli ho scritto che la punizione avviene attraverso la separazione. La separazione delle carriere, in realtà, c'è quasi di fatto, perché con la separazione delle funzioni al completo, passare da un ruolo all'altro è impossibile. C'è un ritorno in rete in audio terribile, ma l'elemento essenziale è la separazione dei consigli superiori della magistratura. Ne fanno due e sono tutte e due viziate dal fatto che i magistrati sono estratti a sorte mentre i laici sono scelti dal Parlamento. Poi, siccome hanno messo anche l'Alta Corte di Giustizia, perché i due consigli superiori sono privati dell'azione disciplinare, vanno contro in modo diretto l'articolo 102,2 della Costituzione, che dice che non si possono istituire giudici straordinari o speciali. Questo è un vero e proprio tribunale speciale, dove i politici hanno un'autorità maggiore dei togati. I togati sono di più, attenzione, sono di più, però sono sparsi, sono estratti a sorte, non sono collegati. Il sorteggio ha un difetto fondamentale, che impedisce la rappresentanza. Questi vanno lì nel Consiglio Superiore e non devono rispondere a nessuno, perché sono dei signori nessuno, tirati fuori dal sorteggio. Non hanno la responsabilità per chi li ha eletti, perché non sono stati eletti. E quindi sono, da questo punto di vista, l'operazione è veramente crudele. Non solo, questa cosa viene fatta solo contro la magistratura ordinaria. Le magistrature contabili, militari, eccetera, non sono toccate. E poi c'è un elemento decisivo. La legge Nordio conclude un processo di impossessamento del legislativo da parte dell'esecutivo. Ne è la prova. Una legge che nasce per volontà del governo, che viene passata 4 volte nelle aule e votata senza nemmeno un emendamento, arriva in fondo esattamente come era stata pensata. Quale prova si vuole di più del fatto che l'esecutivo oramai si è impossessato del legislativo? A questo punto bisogna dire che la Meloni, che ha ottenuto questa cosa, dimostra di avere già il premierato di fatto in mano. Ma perché lo vuole completo? Perché se vince il sì, loro andranno diritti sparati verso il premierato. Il premierato significa la fine della separazione dei poteri. Significa anche la fine della Repubblica parlamentare, perché il Premier conterà più di tutto. Quindi siamo di fronte a una cosa orribile. Di Pietro la sposa in pieno e secondo me fa un errore colossale che rovina tutta la sua esperienza precedente. Tra l'altro, ritornando a bomba sulla questione della separazione, voi vi stupite perché Di Pietro sta così. È curioso vedere l'avvocato Coppi, il difensore di Andreotti e di Berlusconi, che dichiara con la massima tranquillità: non ho mai perso una causa perché il PM andava d'accordo con il giudice. Ho chiesto in vano che mi spiegassero perché, ma non ho ricevuto soddisfazione.
Questa la dice lunga, diciamo così, nel vedere questi personaggi che riemergono da una stagione politica e si posizionano sul tema referendario. Comunque Paggio Pazzi è stato veramente esaustivo nella sintesi di questa vicenda, e anche di una vicenda che ha anche una sua storicità, perché alla fine non possiamo tacere il fatto che in Italia c'è una frizione tra politica e magistratura irrisolta. Questo è comunque un tema, c'è una cosa su cui comunque dovremmo avviare una riflessione.
Il tema, te lo ricorderai bene, il tema comincia perché Berlusconi ha cominciato la guerriglia contro la magistratura perché non voleva essere toccato dai processi, e quando non è riuscito a interrompere è fuggito dai processi. Questa, che ne dicano, è la vittoria postuma di Berlusconi. Sì, diciamo, la posizione del sì è il premio alla carriera a Berlusconi.
Paggio Pardi, grazie per queste riflessioni, buona giornata e a presto.
Saluti.
Grazie a Francesco Paggio Pardi per questo approfondimento dedicato al tema referendario. Ricordiamo che si vota il 22 e il 23 di marzo, la domenica 22 dalle 7 alle 23, il lunedì 23 dalle 7 alle 15. Ritrovate questa trasmissione anche per riascoltare quei passaggi che l'assessora Sparavigna ci raccontava su una maggiore accessibilità al voto per chi risiede nel comune di Firenze. Lo trovate su controradio.it anche in video. 9:30, tra 2 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto sulle nostre frequenze e state con noi.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Iran il presidente Pezeshkian e i Pasdaran, le cosiddette guardie della rivoluzione,